stato un certo John Collier, fotografo anch'esso, che è stato il primo autore a fare un manuale, primo a mia conoscenza perlomeno, insomma, fare un manuale diffuso, conosciuto, di Visual Anthropology, Photography as a Research Method, quindi sugli usi della fotografia nella ricerca sociale, in particolare antropologica, ma non solo, perché molte di quelle tecniche sono state poi assorbite dalla fotografia, dalla sociologia. Ecco, quindi un altro contatto. Quindi, perché Robert Lind però era stato importante? Perché Robert Lind, appunto uno dei due coniugi autori di Middletown e Middletown in Transition, aveva conosciuto, aveva studiato insieme a Stryker, che era la persona incaricata di creare questo gruppo di lavoro della Farm Security Administration, e insieme Stryker aveva discusso alla Columbia University con Lind su come procedere con questo progetto fotografico, come dire, pro-governativo. E Lind aveva avuto una funzione molto importante da questo punto di vista, che non risulta in nessun manuale, diciamo, di storia della fotografia, perché è poco interessante per chi studia la fotografia, ma che invece è molto interessante per chi studia, per esempio, la comunicazione politica, che è il campo al cui interno mi muovo io. Per quanto riguarda gli usi della fotografia nelle scienze sociali, così andiamo anche verso la conclusione, io volevo solamente fare presente, perché abbiamo parlato di visual sociology, abbiamo accennato alla visual sociology, ma i due grandi modi in cui la fotografia entra nelle scienze sociali, veramente due macro aree, sono la fotografia, cioè le rappresentazioni, lo studio delle rappresentazioni, per esempio lo studio del fotogiornalismo andato in pagina, e dall'altro lato invece l'uso che le scienze sociali possono fare della fotografia, ma non per illustrare i testi, per fare ricerca. Da questo punto di vista io ho pensato di, diciamo, in uno studio che ho presentato, di fare una distinzione fra usi interattivi e usi non interattivi della fotografia. Tra gli usi interattivi, appunto, troviamo la fotostimolo e la produzione soggettiva di immagini, che tutti noi probabilmente conosciamo, ma sulle quali comunque possiamo facilmente documentarci. Io volevo a questo punto solamente fare una conclusione nella quale cercavo di mettere un po' appunto quali sono le differenze tra un utilizzo della fotografia nel campo del giornalismo e quella invece nel campo della ricerca sociale. Per fare questo mi baso sulla divisione classica che i media studies fanno del processo comunicativo, quindi il contenuto, la produzione e le audience, insomma il pubblico, per ragionare appunto su che cosa cambia. E ci sono due o tre punti e abbiamo praticamente finito, anche perché spero che poi ci possano essere interventi successivi, e ovviamente mi scuso per aver dovuto trattare in modo molto superficiale tante questioni di cui molti di voi sono esperti. Allora, per quanto riguarda il contenuto, che per me comunque è un elemento interessante e comunque ci ricollega a Becker, alle cose che abbiamo detto all'inizio, perché molti pensano appunto che qual è la differenza, se vedo le fotografie cosa cambia? Possiamo dire che se vedo le fotografie non cambia quasi nulla, non posso sapere cosa cambia, non c'è una ragione. Le fotografie del giornalismo pubblicate, a prescindere dal fatto che siano di stock, che siano fatte dai fotografi, fatte dai fotografi freelance, che siano parte di agenzie, che siano parte di collettivi, grandi agenzie internazionali, eccetera, servono principalmente a spettacolarizzare l'informazione, anche per ragioni di mercato, e ovviamente influenzano gli immaginari, contribuiscono insieme ai testi a creare immaginari. Le fotografie del giornalismo sono, come dice Becker, le fotografie che fanno i fotogiornalisti, non è male, ma sono anche le fotografie che io direi del pubblicabile, giocando un po' sulla definizione di Bourdieu, fotografia del fotografabile, le fotografie del giornalismo sono le fotografie del pubblicabile. i contenuti, i formati, i colori, le retoriche delle immagini sono vincolati rigidamente dalle scelte delle redazioni a cui i fotografi sono, quelli più attivi sono socializzati, gli altri meno attivi che non sono socializzati a quelle regole semplicemente non pubblicano. Ci sono quindi vincoli importanti che sono eterodiretti, cioè che vengono da fuori rispetto al lavoro dei fotografi e che sono condivisi quasi sempre in modo indiretto. Adesso, negli ultimi anni, sempre di più anche in modo diretto, perché i fotografi diventano fotografi così e quindi bisogna dirglielo: guarda che devi fare la foto di apertura, deve essere fatta così, quell'altra deve essere fatta così. Siccome ho esperienza anche di foto editor, vi assicuro che è così. Per quanto riguarda invece il campo delle scienze sociali, cosa cambia rispetto al contenuto? Cambia ovviamente che le immagini devono essere selezionate con criteri scientifici, pubblici e certi, e l'atteggiamento del ricercatore deve essere un atteggiamento come sempre riflessivo, quindi che tiene conto anche del suo operare nel campo in cui sta operando, non il fotografo che arriva, fa le foto alla festa e pensa di essere un occhio invisibile che gira nascosto. Non c'è spazio, non dovrebbe esserci spazio per troppa, un po' ce n'è sempre, insomma, siamo in un mondo pop divertente, troppa spettacolarizzazione. Anche se il rapporto invece tra il valore estetico e il valore di contenuto rimane un discorso molto importante, anche su questo Becker aveva già scritto molto. Aesthetic and the Truth è un altro saggio davvero importante da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'elemento della produzione, diciamo l'ambito della produzione, le fotografie del giornalismo, ma qui abbiamo una persona più esperta di me che dirà cose molto più interessanti, ma io solamente vi faccio qualche cenno e vado a concludere. Le fotografie del giornalismo sono prodotte ed utilizzate per una rapida fruizione, cioè servono per essere per fare delle, diciamo, sveltine visuali, per intenderci. La produzione e la selezione e messa in pagina delle immagini dipende, come per tutte le altre notizie, quindi anche quelle scritte, la trasformazione di fatti in notizia, dalle routine produttive e poi alla fine dal timone scritto, cioè una redazione produce a un certo punto un timone, cioè l'elenco dei temi, a quella roba lì si devono attenere i giornalisti che scrivono e i foto editor che scelgono le foto. Molto semplice. L'intervento in termini di tempo e approfondimento richiesti per la pubblicabilità di un servizio, come abbiamo già detto, sono bassissimi. Mezza giornata, una giornata, due giornate proprio sono ormai servizi veramente incredibili, quindi immaginatevi voi che approfondimento. I fotografi per competere devono essere versatili, occuparsi di aree geografiche, temi molto diversi tra loro, quindi non sapere nulla di tutto ciò di cui si occupano. Si occupano di tutto senza sapere nulla di niente, però ci sono casi diversi. Io ne cito uno principalmente perché è mio grande amico e poi perché ha vinto molti World Press Photo, che è Davide Monteleone, poi perché viene sempre gratis a Torino a fare lezione da me, quindi bisogna restituire. Davide Monteleone, che si occupa di un'area molto precisa, basta che andiate a vedere i suoi lavori, ma anche il collettivo Terra Project, un'esperienza molto importante, che produce servizi in modo autonomo, costruisce delle storie vere, non vuole essere sul fatto, perché la fotografia non ha niente da dire del fatto, costruisce delle storie che sono in vendita come le storie scritte. Le fotografie nel campo delle scienze sociali, invece, per quanto riguarda la produzione, sono prodotte e o studiate, a seconda che siano quelle fatte dai sociologi, quelle, o lo studio delle rappresentazioni, con i tempi, i metodi e le procedure della ricerca scientifica e del metodo scientifico. Gli altri usi decorativi delle immagini non hanno a che fare con la ricerca. Cioè i sociologi che di colpo diventano visuali e mettono due fotografie fanno delle scelte di impaginazione nel libro che pubblicano. Non fanno ricerca visuale, fanno scelte di altro tipo. L'ultimo punto che è il pubblico, per dare proprio brevi cenni, su cui poi magari si possono stimolare domande dopo e discutere, quando abbiamo finito tutti. Per quanto riguarda il pubblico, le fotografie del giornalismo pubblicate si rivolgono ad ampi pubblici diversificati, a tutti, epoca ormai un po' piccolina, ma l'Espresso Panorama, perché abbiano poi 200-300.000 lettori, comunque sono, ma anche i siti, per esempio, i siti internet, sono pubblici ampi e diciamo non troppo, abbastanza generici. Le fotografie stesse diventano, abbiamo visto di recente, anche spesso soggetto di articoli di approfondimento, anche nelle prime pagine, ci sono molti casi, c'è il blog di Smart Justice di cui abbiamo parlato, eccetera. Quindi il pubblico è un pubblico molto ampio, generico, a cui vengono veicolate molte immagini che in qualche modo stanno tra una pubblicità e l'altra, perché devono riempire gli spazi, perché fa scrivere tutti questi testi, costa tanto. Allora si riempiono delle fotografie molto grandi, che oggi vi dico costano 30, 40, 50 euro a pagina, che possono anche sembrare tanti. 10 anni fa ne costavano 300, 500 euro, sono passati gli anni, il pane costa di più, non di meno. Per i fotografi questo è anche un piccolo problema. Per quanto riguarda invece sempre il pubblico, ma per concludere, le fotografie del campo della ricerca sociale invece, al contrario, si rivolgono, in questi studi, a un pubblico di una cerchia ristretta, ovviamente, di esperti e di specialisti, però anch'esse talvolta riescono a raggiungere pubblici più ampi quando, per esempio, sono veicolati grazie a mostre. Lo abbiamo visto con il libro Facce da straniero, visto che tu l'avete citato voi nella nostra presentazione mia di Pogliano, che qui ha parlato poi di me. Ecco, in quel caso lì il libro, chissà chi lo ha visto, la mostra ha avuto un pubblico molto 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 significativo, è più spettacolare, divulgativa, è partecipata, è più semplice. Ecco, quindi proprio per la, così la, cosa dire allora, insomma, sul giornalismo, ma ancor più, cioè, sia per il giornalismo che per le scienze sociali non sono indispensabili le fotografie, questo è sicuro, tanto che siamo appunto pochissimi ad utilizzarla, a farla, a produrla. Però diciamo, cent'anni di storia ci hanno fatto capire che queste fotografie possono essere utili quando facciamo ricerche, e soprattutto devono essere studiate anche da un punto di vista, della prospettiva delle scienze sociali. Io finisco citando Gregory Smith, Michael Ball, che avevano scritto nel 92 un testo che si chiama Analyzing Visual Data, uno dei primi testi metodologici, insomma, non dei più significativi, però che concludeva in modo molto interessante, secondo me molto adatto alla situazione italiana, l'ho scritto anche in questo pezzo per la rassegna italiana di sociologia. La regola sembra rimanere quella che la sociologia sia una disciplina comunicata verbalmente e non con le immagini. O, per essere più precisi, che invece che le fotografie, le tavole, i grafici, gli istogrammi, siano i dati visuali preferiti dai sociologi, o come direbbe Beck, più sexy,